9.47, dicevo, torniamo insieme a Pierluigi Piccini per parlare delle dichiarazioni di Matteo Renzi riguardo al Monte dei Paschi, riguardo a chi ha sbagliato. Prima o poi dovrà, a parte la questione dei processi, essere fatto anche un dibattito politico, no, sulle responsabilità di chi ha affossato il Monte dei Paschi. Allora, Piccini, ci stava dicendo?
No, stavo dicendo che Renzi adopera il Monte dei Paschi per lo scontro interno al partito, quindi voglio dire contro sostanzialmente i dalemiani e la classe dirigente che ha gestito il partito fino a lui, ma non, questa polemica, questo scontro non è, come dire, all'altezza di fare chiarezza del passato, non aiuta a fare chiarezza del passato, perché le cose sono un po' più, come dire, non dico complesse, ma bisognerebbe entrare nel merito delle questioni.
Non ci si può liquidare con un'affermazione del genere, mi sembra di capire. Dicevamo che Renzi fa riferimento a Banca 121, parla di Banca 121 come inizio della crisi. Ecco, Pierluigi Piccini in quel periodo era sindaco di Siena e seguiva da vicino le vicende Monte dei Paschi.
Vedi Cristiana, io l'ho scritto nel mio libro, spero che qualcuno lo legga prima o poi, tutti i passaggi anche nel dettaglio. La Banca 121 e insieme alla Banca Popolare di Mantova era all'interno di una strategia che si chiamava Polo Aggregante, Polo Federativo Aggregante o Polo Aggregante Federativo, che fu coniata da Spaventa. Il problema è che quando Mussari diventa presidente della fondazione, abbandona questa strategia in funzione della BNL. Quindi il motivo per cui erano state comprate quelle banche decade di fatto, perché la Banca 121 fu comprata per la multicanalità e non è stata mai adoperata per la multicanalità. Poi c'è una questione di fondo che va chiarita, cioè voglio dire, la Banca 121 fu comprata al 70% carta conto carta, non pesò sulla fondazione. E non è stata comprata come in cash, come l'Anton Veneta. L'Anton Veneta, che è costata 17 miliardi e rotti, con una disponibilità del Monte dei Paschi di 400 milioni, grosso modo, è stata comprata tutta in cash. Cioè, è una cosa completamente aberrante rispetto alla situazione di crisi dei mercati. Quindi io non capisco, perché quando si dicono alcune cose è chiaro che se tu fai una serie di acquisti e poi dopo non vengono utilizzati per quelli che acquisti, è chiaro che lì fu cambiata la strategia. Ma perché? Perché nel cambio di strategia, cioè dal polo aggregante federativo coniato da Spaventa e portato avanti anche da me in quel periodo, io non ho fatto il presidente della fondazione, perché fu scelta la strada della BNL. Ti ricordo che dal 2001 al 2002 ci fu la trattativa. Mussari fa il presidente della fondazione perché assicura a Roma di portare a casa l'operazione BNL. Ci riproverà dopo nel 2006-2007, non riuscendoci, e poi farà l'operazione Anton Veneta. Cioè, se io poi nel 2004 vengo espulso dal partito perché la differenza di strategia con Roma era abissale. Io puntavo a fare una piazza finanziaria dell'Italia centrale. Roma e il partito fiorentino voleva che il Monte dei Paschi si alleasse con la banca romana. E dietro questa operazione c'è Giuliano Amato, c'è Fazio, c'è Luigi Berlinguer, c'è D'Alema e tutto il resto. Cioè quelli che poi hanno gestito la banca fino agli ultimi passaggi. Cioè voglio dire, è inutile che adesso mi si venga a chiedere, come fa Luigi Berlinguer o qualche d'un altro o Rossi, di sapere quali sono i responsabili o l'intervento del pubblico. L'intervento del pubblico serve soltanto per mantenere questo rapporto politico con la banca, tutto qui. Voglio dire, allora bisogna chiarire le cose in maniera, metterle in fila, perché se non si mettono in fila non si capisce quello che è successo in questi anni. Io vengo totalmente emarginato ed espulso dal partito, ma la differenza è proprio sulla strategia. C'è chi voleva fare l'operazione BNL e chi voleva rinforzare, come noi, come Spaventa e come me, voleva fare un'operazione sul Monte dei Paschi, sulle caratteristiche del Monte dei Paschi, per posizionarlo nell'Italia centrale e fare un altro tipo di operazione, cioè aggregare le piccole banche e utilizzare il meglio delle piccole banche. Poi, sai, ora mi sono costretto a dirlo, i rapporti fra la banca e il partito a Roma li teneva Stefano Bellaveglia e Carlo Turchi. Allora, lo so che non è possibile parlare di queste persone, purtroppo lo dico per diversi motivi, ma è così. I rapporti dentro la banca, chi ha fidelizzato la banca al partito, si chiama Stefano Bellaveglia. Dobbiamo mettere i nomi e i cognomi con i loro puntini. Lo so che Renzi non può sapere queste cose, ma Renzi ha usato anche lui i Mussari, perché Marco Carrai diventa membro del consiglio di amministrazione della Firenze Parcheggi perché viene nominato da Mussari su richiesta di Ceccuzzi. Allora, se vogliamo fare vogliamo dire le cose come stanno, altrimenti diventa tutta una bolla di uno scontro politico in atto a cui ognuno poi porta il suo cavallo, dice le sue cose e quant'altro. Ma le cose sono andate in questo modo. Il rapporto con gli uomini di D'Alema a Roma, a Piazza Navona, li teneva Stefano Bellaveglia.
Stefano Bellaveglia?
Il vero presidente della banca, perché il presidente a quell'epoca era Pierluigi Fabrizi, che fa l'operazione Banca 121.
Ecco, parliamo di anni, credo fino al 2006, perché poi, ora non ricordo la data precisa della scomparsa di Stefano Bellaveglia, poi appunto colpito dal un batterio, perde la vita nel giro di pochi giorni, e poi da lì, se così è come ci sta dicendo Pierluigi Piccini, probabilmente i contatti cambiano, le persone cambiano.
Ma cambiano perché Stefano fu fatto fuori, ma fu fatto fuori sullo sconto della banca della BNL. Stefano voleva fare l'operazione BNL, e invece l'operazione BNL salta perché a un certo punto lo scontro sempre dentro il partito fra Fassino D'Alema da una parte e Veltroni e Prodi dall'altra fa saltare l'operazione BNL nel periodo 2006-2007. Voglio dire, la storia è questa, è inutile. In quel momento Bellaveglia perde, si lascia andare e cambiano completamente i rapporti. I senesi si sentono orgogliosi di non aver fatto l'operazione BNL. I senesi, parlo del gruppo dirigente di allora, a cui io non appartengo per fortuna, e fanno l'operazione Anton Veneta. Ti ricordo anche, perché questo sfugge, che il governo Prodi, che ristruttura insieme al gruppo milanese cattolico, cioè Bazzoli e il presidente dell'Agri, ristruttura il sistema il capitale finanziario italiano, Guzzetti, fanno un'operazione chiarissima. Prodi cade nell'inizio del 2008, ma c'è un problema. Nell'operazione IMI San Paolo c'è un signore che ci rimette qualche miliardo di euro. Il signor Botin ci rimette, con l'operazione IMI San Paolo, ci rimette circa dagli 8 ai 9 miliardi di euro. Guarda caso, poi si farà l'operazione per, dico, risarcire, non lo so, nessuno ha mai voluto scrivere questa pagina, però poi negli anni Botin recupera il denaro che aveva perso con quell'operazione.
Sì.
Vogliamo scrivere la storia veramente o vogliamo parlare di farfalle?
Altre...
Se vogliamo parlare di farfalle, parliamo di farfalle, io non c'ho mica problemi, mi piacciono anche.
Se ne vedono sempre meno però. Altre due questioni...
Qualche lucciola è tornata però.
Sì. Altre due questioni molto veloci perché abbiamo soltanto 3 minuti a disposizione. Dunque, Renzi, che fino a un certo punto sembrava di Monte dei Paschi non volesse proprio parlare, ora si lascia andare a queste dichiarazioni. È una. E l'altra
l'ha già detto, no? L'ha già detto queste cose le ha già detto un paio di volte. Sì.
E l'altra questione è come uscirà. So che ci vorrebbe la palla di vetro per immaginarlo, però leggo che Tononi è soddisfatto dell'operazione fatta, dice Monte dei Paschi farà grandi risultati e farà felici i suoi soci. Peccato che a questo punto la fondazione sarà proprio a margine.
Cristiana, io non ho la palla di vetro come nessuno, però il sistema bancario, finanziario italiano e europeo è bloccato, è obsoleto. Quindi voglio dire, il Monte dei Paschi finora non ha fatto altro che assorbire patrimonio perché non produce redditività. ho visto i dati della semestrale. Se si analizzano i dati della semestrale, dovremmo dire che ancora la banca è bloccata, diciamo così, per essere generosi. Quindi prima di manifestare, come dire, simpatie, esultare di qua e di là, bisognerebbe leggere i numeri, perché se non si leggono i numeri non si capisce. Io, scusa se lo dico, ma per ora, dal 2006 in poi, ho sempre citato numeri. Non è detto che ciò non possa avvenire, però certo c'è bisogno di una discontinuità, c'è bisogno che la banca continui, inizi a fare redditività, perché se non fai redditività effettiva, vera, e se non cambia i modelli di gestione, anche questi 5 miliardi saranno assorbiti nel giro di poco tempo.
Quelli del nuovo...
cioè bisogna essere realisti e far parlare le cose vere anche qui. Quindi, per carità, entusiasmo da tutte le parti, di qua tutti i salvatori della patria, poi bisognerebbe capire cosa si è salvato, perché la banca di fatto non è più senese ormai da tempo, quindi voglio dire, il disastro è stato fatto, no? Voglio dire, i senesi non sono stati, chi ha gestito la banca in questo periodo non è stato all'altezza della fiducia che gli è stata accordata dai mercati finanziari, quindi non so cosa ci sia da esultare. Poi prima di esultare bisogna capire, leggere i numeri e vedere cosa potrebbe succedere. Qual è la strategia di questa banca? Io non l'ho capita. Il piano industriale ancora non lo conosciamo, lo vedremo, verrà fornito a settembre, ma certo i dati della semestrale qualche dubbio lo fanno venire.
Grazie a Pierluigi Piccini per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a te, buona giornata anche a te.
Chiudiamo qua la mattinata insieme, fra poco l'informazione locale. Buona giornata.